dopo che nelle domeniche precedenti noi preti abbiamo introdotto un po' il cammino quaresimale. Lasciamo che in queste ultime domeniche ancora qualcuno, come è avvenuto in Avvento, ci aiuti a rileggere il Vangelo e a rileggere la vita, l'uno e l'altro in circolarità, ci sembra sempre prezioso ed importante questo. In famiglia accade di lasciarsi cambiare dalla vita. Abbiamo chiesto a Luigi questa mattina di aiutarci a partire dalla sua esperienza familiare, personale, ma anche dalla sua professione, dal punto di vista della sua professione, di aiutarci a rileggere il Vangelo che abbiamo appena ascoltato e gli altri scritti che abbiamo appena ascoltato. Lo ringraziamo e lo ascoltiamo con attenzione.
Le letture di oggi mettono in evidenza che Dio si manifesta nella storia umana attraverso fatti concreti. Il roveto ardente, il mare che si apre, la roccia da cui scaturisce l'acqua, la manna, di cui parlano la prima e la seconda lettura, sono segni concreti, non solo soltanto stati d'animo spirituali. A questi segni Dio ci chiede di accostarci con rispetto, togliendoci i sandali, come fa Mosè, cioè le nostre sovrastrutture, i nostri pregiudizi, le nostre protezioni con cui ci ripariamo dall'incontro con Lui. Queste prime indicazioni ci sollecitano a tenere gli occhi aperti, a imparare il silenzio, l'attenzione a quello che accade, perché Dio si manifesta ogni giorno nella nostra storia, nella mia storia. Il nostro principale peccato è la distrazione, l'approccio superficiale e poco rispettoso al tessuto del nostro quotidiano, perché, come diceva Vanier, la storia di ogni uomo è storia sacra. Nella storia di ognuno accadono anche eventi drammatici, luttuosi, come quelli narrati nella prima parte del Vangelo di oggi. La strage dei Galilei, che ci viene da collegare ai tragici eventi dell'Ucraina di questi giorni. Mentre la torre che crolla, rapportata alla piccola dimensione della nostra vita familiare, ci parla dei nostri fallimenti, di quei momenti della vita in cui tutto sembra cadere, disfarsi, annientarsi. Io ho vissuto un momento così quando il mio matrimonio è andato in crisi, ormai 30 anni fa. Avevamo da poco adottato 2 bambini e la nostra famiglia si è spezzata. Ricordo di aver vissuto con evidenza drammatica la sensazione di essere un albero sterile, come il fico di cui parla la parabola, incapace di dare frutto, incapace di tutelare un luogo di affetti sicuro e stabile per i nostri figli, che erano già stati vittime di un primo abbandono. In quel periodo così difficile ho ascoltato tante parole inutili, parole banali di commiserazione, consigli frettolosi e superficiali di chi mi proponeva di voltare pagina e rifarmi una vita. Ma qualcosa mi diceva che la storia di una persona non si può cancellare, che tutto deve avere un senso. Finché ho trovato qualcuno che mi ha detto: capisco il tuo dolore, ma da tutto questo male, vedrai, Dio può trarre un bene per te e per i tuoi figli. Parole che suonavano assurde, utopistiche in quel momento. Ma io mi sono fidato, le ho seguite, per lunghi tratti brancolando nel buio, poi cominciando sempre di più a vedere la luce, a riscoprire la fecondità di questo mio strano, imprevedibile percorso di vita. Questa consapevolezza mi aiuta oggi nel mio lavoro, che mi mette a contatto ogni giorno con le storie dolorose di chi si rivolge a me per un aiuto, storie spesso spezzate da eventi imprevedibili o segnate da antiche ferite che producono insicurezza, ansia, rabbia, smarrimento. Ma perché accadono queste cose? Nel Vangelo di oggi Gesù risponde implicitamente ad un dubbio che a volte ci attraversa. Queste disgrazie non sono mandate da Dio come punizione per i nostri peccati. Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico. Quindi non è Dio che ci manda i terremoti, le malattie, i fallimenti affettivi, i crolli, i lutti, le guerre. Queste cose accadono perché c'è un disordine nella natura e nelle relazioni tra gli uomini che non viene da Dio. Ma, continua Gesù nel Vangelo, se non vi convertite perirete tutti. Mi sono interrogato sul senso di queste parole apparentemente così dure. Anzitutto la parola conversione letteralmente indica il rivolgimento, il cambiamento di direzione di un corpo. Voltare la testa, cambiare orientamento alla nostra persona. Ma anzitutto, io credo, cambiare lo sguardo con cui si guardano le cose. Quando quell'amico mi ha detto «da questo male nascerà un bene», mi ha invitato a guardare oltre il fumo di quell'incendio, oltre la polvere di quelle rovine. Allora ho cominciato a capire che dovevo smetterla di domandarmi «ma perché proprio a me era capitato tutto questo?» e cominciare a chiedermi questa vicenda che cosa mi stava insegnando. È stato l'ammonimento più volte ripetuto da Papa Francesco a proposito della pandemia. Da una crisi, ha detto, non si può uscire uguali. O usciamo migliori o usciamo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dunque questa è la nostra responsabilità. Lasciarci consumare dalla rabbia, dalla paura, dal risentimento, dal rimpianto, dalla disperazione o dal cinismo, che vuol dire rischiare di perire davvero, cioè cedere a una morte che è ben più grave di quella fisica ed è quella per cui l'uomo perde se stesso. Oppure cambiare lo sguardo, riconoscere i punti di luce anche in una situazione buia, cogliere questa occasione per lasciarsi istruire e cambiare nel nostro stile di vita. È quanto cerco di fare con tutti i miei limiti, anche con le persone che seguo professionalmente. Quando le invito a desistere dall'odio, dal rancore, dal pessimismo, dalla chiusura su di sé e scegliere la via liberante del perdono, della fiducia, dell'apertura agli altri, qualunque sia il torto che ritengono di aver subito. Per un credente questa scelta, questo cambiamento di sguardo è relativamente più facile, anche se va riscoperto ogni giorno. Perché abbiamo imparato a credere in un Dio misericordioso, che ha a cuore la nostra esistenza. È commovente quel passo della prima lettura di oggi in cui Dio dice a Mosè: «Dirai agli israeliti, il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi». Parla dei padri, dei nonni, degli antenati. Mi è venuto da pensare ai miei nonni, alla fede profonda con cui hanno affrontato due guerre e la perdita prematura di due figlie, ai miei genitori e al testamento spirituale che ci hanno lasciato, che parla della presenza di Dio nella loro vita, nelle loro scelte. E mi sono detto: Dio è uno di famiglia, fa parte della mia famiglia, fa parte della mia storia prima ancora che io nascessi. E questa è la coscienza a cui desidero lasciarmi educare ogni giorno.